Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.
Sono i Wire con The Art of Persistence su Radio Rock, 21 maggio 2020, le 9.36. Io sono Emilio Pappagallo con voi come ogni giorno, con me anche Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi, Boris Sollazzo che tra poco arriva. Dovremmo avere in collegamento telefonico, non perdiamo tempo, la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Sindaca, buongiorno, come va?
Buongiorno.
Bene, bene, voi come state?
Tutto bene, bene. Senta, io vado subito al dunque perché noi abbiamo tantissime domande per lei, come immaginerà, non riusciremo a farle tutte.
Sono in cuffia, diciamo, da casa.
Tra l'altro ho visto che ha fatto una selezione musicale davvero, davvero niente male, ascolteremo alla fine.
Ho pensato, se non ce l'hanno loro non ce l'ha nessuno.
Direi proprio di no, infatti, quindi insomma,
l'ha pensato bene,
l'ascolteremo più tardi. Abbiamo spoilerato per gli amici di Instagram, però insomma lasciamo la sorpresa per chi ci ascolta, per i tanti che ci ascoltano in FM. Allora, io partirei dalla situazione attuale che stiamo vivendo, l'emergenza coronavirus, chiaramente non siamo ancora usciti, ci sono dei dati confortanti, ma insomma la strada ancora temiamo sia lunga. Però possiamo fare un piccolissimo bilancio della situazione al momento, cioè a dire, se lei dovesse dare un voto da 1 a 10 al comportamento che hanno avuto i romani sin qua dall'inizio dell'emergenza, e poi le chiedo anche un voto da 1 a 10 al lavoro che è stato fatto da parte dell'amministrazione.
Allora, per i romani, guardi, non è piaggeria, però 10 e lode se non 11. Io credo che i romani si siano comportati non bene, benissimo, e i dati ce ne stanno dando ragione. Siamo riusciti a tenere tutti insieme una città di 3 milioni di abitanti rispettando regole molto molto difficili, anche perché dal giorno alla notte sostanzialmente siamo dovuti rimanere in casa senza uscire e nient'altro. Ed è stato fatto, siamo stati un esempio secondo me, proprio dobbiamo essere orgogliosi di noi. Allo stesso tempo lei ha fatto benissimo all'inizio a dire non ne siamo ancora usciti. Questo è un mantra che dobbiamo ricordarci, non dobbiamo abbassare la guardia. Ora possiamo ricominciare a uscire, i negozi sono aperti, bar eccetera, con delle regole diverse, ma noi romani dobbiamo ricordarci di quello che abbiamo fatto in fase 1 e dobbiamo consolidare. Non è ancora il momento della movida, dobbiamo stare molto molto attenti, perché abbassare un po' la guardia adesso potrebbe significare ripiombare in fase 1 e nessuno di noi vuole tornare indietro. Quindi dobbiamo tenere ancora un po', dobbiamo stringere i denti, però secondo me, cioè, davvero siamo stati grandissimi, insomma. Lo dico proprio con un po' di emozione, mi permetta.
Come no. E lei invece, l'amministrazione della città, come è andata?
Sarebbe generoso che io dessi un voto a me stessa. Diciamo che abbiamo cercato di mettere in campo tutta una serie di misure che aiutassero i romani e per quanto possibile l'economia. Adesso stiamo lavorando molto per approvare, dovrebbe arrivare oggi insomma in approvazione questo decreto per i tavolini, con una procedura super accelerata per consentire ai commercianti di aprire in 24 ore o di ampliare gli spazi esterni, quindi aprire nuovi spazi per chi non ne aveva o ampliare per chi già ne aveva del 35%, in modo tale da consentirgli di recuperare il più velocemente possibile quello che hanno perso nei mesi precedenti. E questo è un tema insomma sul quale stiamo lavorando alacremente da quando è uscito il decreto legge di 2 giorni fa, quindi abbiamo riquadrato e ricalibrato tutto al decreto proprio per dare una risposta immediata.
Bene, io sindaco devo dire la verità che sono colpito dal suo 10 e lode ai romani, perché lei è sempre stata molto, anche molto dura nel bacchettare, nel foglio l'ha definita sceriffa, insomma così, quindi insomma quando
foglio,
c'è...
Foglio. No, sceriffa. Diciamo che sono andata a controllare di persona, questo sì, anche perché spesso mi arrivavano tante segnalazioni. Molte segnalazioni in realtà si erano già risolte prima che io arrivassi, immagino. E in altri casi ho trovato, ecco, celebre un giorno in cui ho incontrato una trasmissione, cioè sono andata, mi hanno segnalato un gruppetto di persone stava facendo esercizi vicino a una specie di a Caracalla, dove c'erano degli attrezzi ginnici. Io sono arrivata per dire allontanatevi e lì c'era la televisione, però insomma non ci sono state tante scene così. I romani hanno capito, noi lo abbiamo capito come ci dovevamo comportare.
Senta, qui io leggevo 15 milioni di euro arrivati dal governo centrale, avete fatto insomma i buoni da 300 a 500 euro per i più bisognosi, ma cosa farà ancora il comune con questi soldi per l'emergenza, e se ne servirebbero altri ancora?
Questa domanda è facile, ne servirebbero altri sì tantissimi. Allora, intanto quei 15 milioni sono stati tutti esauriti, abbiamo dato risposte a oltre 70.000 nuclei con i buoni spesa e abbiamo comprato con 1 milione pacchi spesa, pacchi alimentari, perché le regole del governo erano piuttosto stringenti per l'attribuzione dei buoni, però per non lasciar fuori nessuno, diciamo che quelli che non avevano diritto al buono li abbiamo raggiunti con i pacchi spesa, con i pacchi alimentari. È evidente che questa crisi ci ha gettato in uno stato, ma ha gettato l'Italia in uno stato di povertà maggiore, no? Perché tante persone hanno perso il lavoro. Vi ricordate, una delle affermazioni che fece più discutere fu quella sui lavoratori in nero, no?
Sì.
Mi chiedono chi è che soffrirà la crisi di più, a parte tutti probabilmente i lavoratori in nero, perché è inutile chiuderci gli occhi con le fette di prosciutto, è una categoria che in Italia esiste e noi dobbiamo pensare che quando ripartirà l'economia come adesso probabilmente loro non saranno riassunti, ripresi a lavorare, che è giusto trovare dei modi alternativi per regolarizzare questo lavoro. Nel frattempo però questa gente sta fuori da tutto, quindi abbiamo visto le file dei poveri ingrossarsi, abbiamo visto venire a prendere pacchi o chiedere pacchi, perché molti si vergognano, famiglie che fino alla settimana prima invece avevano un lavoro ed erano perfettamente autonome. Quindi il tema è proprio questo, cercare di aiutare tutti, cercare di farlo con la massima discrezione possibile, perché molte persone si vergognavano anche ad avere la protezione civile a casa che portava il pacco, ma soprattutto ripartire. In questa fase 2 noi abbiamo bisogno di lavorare.
Senta, io un altro paio di aspetti volevo concentrarmi sul tema coronavirus, poi parliamo d'altro anche. Nel frattempo qui arrivano messaggi, come immaginate, di tutti i tipi. Questo è anche un po' il bello, o forse il brutto, il sindaco è anche, dicevo prima, un po' il capro espiatorio della città.
No,
no? Nel senso,
bene,
quando
va
male
fa parte delle cose,
e quindi si deve vergognare. E grazie Virginia, siamo tutti con te per quello che stai facendo, Donda, e poi tutto quello che è in mezzo, ovviamente, a ciò. Comunque, un altro paio di temi sul discorso, diciamo, crisi che stiamo vivendo. Allora, uno mi sta a cuore, quello del turismo. Abbiamo parlato con la presidentessa di Federturismo qualche giorno fa, ci ha dato dei dati allucinanti per quanto riguarda naturalmente la situazione a livello nazionale. 5 anni prima di rientrare ai livelli pre-coronavirus ci vorranno, secondo le loro stime, perdite del 75% del fatturato. Appello agli italiani a rimanere in vacanza, nelle prossime vacanze, per quando sarà possibile farle in Italia. Insomma, anche Roma chiaramente ha un problema grosso legato al turismo. C'è una roadmap, un programma, qualcosa per poter ripartire da questo punto di vista?
Beh, allora innanzitutto lei ha fatto bene a dire, il turismo è un problema enorme che noi abbiamo iniziato a sentire da febbraio, quando il coronavirus non era ancora arrivato a Roma, perché comunque la ripercussione internazionale di quello che stava accadendo in Italia ha fatto crollare le prenotazioni. Come se ne esce? Se ne esce dando un'immagine di Roma che poi è quella che è, di una città sicura, di una città che sta ripartendo, di una città che si sta rimettendo, sta riaprendo, quindi tavoli, ristoranti, bar, locali, adesso i negozi. Dobbiamo dare all'estero questa immagine. Tra l'altro veramente i numeri di Roma confortano. Siamo una città sicura. Allo stesso tempo quest'estate tutti noi italiani dovremo, anche se dovessero riaprire le frontiere, si dice che dal 3 giugno riapriranno le frontiere con i paesi dell'Unione, io invito tutti gli italiani quest'anno a fare le vacanze in Italia, invito tutti gli italiani a venire a Roma per venire a scoprire una città che per quest'anno potrebbe essere ancora molto molto nostra, molto italiana, venire a scoprire tutti i luoghi particolari di Roma. Abbiamo degli scorci unici al mondo, abbiamo un centro storico che è patrimonio dell'UNESCO.
L'appello
eccezionale. Venite a Roma perché vi aspettiamo a braccia aperte.
L'appello è giustissimo. C'è qualcosa che però il comune può proprio fare fisicamente, diciamo così, concretamente, per aiutare il turismo?
Sicuramente stiamo lavorando con le associazioni a un piano di rilancio della città. Quello che dobbiamo fare è su due fronti: lato sostanziale, cercare di supportare gli albergatori anche con misure di agevolazione, per esempio la delibera tavolini, che abbiamo sinteticamente chiamato così, si applicherà anche a loro, a tutta la parte food dei ristoratori. Stiamo studiando altre misure insieme a loro che potrebbero essere, come dire, di supporto. Stiamo prevedendo dei pacchetti turistici, come dire, agevolati, e allo stesso tempo dobbiamo lavorare sul lato promozione, che è fondamentale in questo momento, perché con la promozione si richiama il turismo e probabilmente soprattutto all'inizio sarà un turismo come viene definito top gamma, cioè di livello. Del resto ricordo che poco prima del coronavirus a Roma stavano aprendo 5 nuovi hotel a 5 stelle, quindi diciamo dobbiamo iniziare a richiamare un tipo di turismo che in questo momento si può permettere di spendere, si può permettere di andare all'estero e sceglierà in base alla sicurezza della destinazione.
Bene, si può pensare di togliere per esempio la tassa comunale sulle case?
Quella l'abbiamo già fatta, quella l'abbiamo tolta subito, la tassa, l'imposta di soggiorno tolta subito.
Hanno chiesto come anche questo.
Sì, quello subito, evidentemente. Come allo stesso tempo ci siamo battuti per l'eliminazione della COSAP, una sigla terribile perché individua la tassa sui tavolini. E quindi per tutto il 2020 sarà completamente eliminata. Ora il governo pare ce la riconosca da maggio a ottobre e noi ci teniamo il carico del resto.
Insomma, si è parlato, sindaca, di...
poi sono anche riaperti i musei,
Riaperti
ricordiamoci. Quindi
musei.
Adesso piano piano, timidamente, insomma, i romani stessi stanno ricominciando ad affacciare, e poi anche noi dobbiamo fare un po', mi permetta, quante volte noi romani diciamo se avessi un po' più di tempo mi piacerebbe andare a visitare questa cosa di Roma, perché spesso non lo facciamo. Ecco, forse questo è un buon momento per iniziare noi stessi a visitare la nostra
abbiamo
città.
Un po' di tempo, diciamo così, in questo momento, quindi possiamo sfruttarlo al meglio. Speriamo non avvenga, però si sta parlando molto anche di episodi che potrebbero essere collegati a una, chiamiamola, rabbia sociale di chi non ce la fa, di chi è in grande difficoltà, ha paura che possa accadere anche a Roma questo, che possa esplodere la rabbia sociale, che qualche dopo Mafia Capitale qualche pezzo della città legato alla criminalità organizzata possa in qualche modo cavalcare questa rabbia sociale.
Allora, paura no. Paura non possiamo avere paura, dobbiamo però essere molto lucidi e capire che potrebbe accadere. Allora cosa dobbiamo fare noi come istituzioni? Innanzitutto dobbiamo essere presenti, dobbiamo essere unite. Ha parlato dei Casa Monica, lì abbiamo ottenuto un grandissimo successo, abbiamo riaffermato la presenza dello Stato, abbiamo smantellato e buttato giù i villini, abbiamo squarciato quel velo di omertà, e si fa se le istituzioni sono unite e sanno dare una risposta unita e rapida. Anche adesso per esempio questa cosa che lei ha detto, no? La rabbia sociale e la criminalità, un allarme che viene lanciato da tutti è la possibilità di come queste associazioni criminali entrino attraverso l'usura per dare supporto a quelle famiglie che magari in questo momento pensano di non avere alternativa. L'alternativa c'è e noi tutte istituzioni glielo stiamo dicendo, unite, attenzione, l'alternativa c'è. Noi stessi del Comune di Roma stiamo aprendo un fondo da 3,5 milioni proprio per dare sollievo a tutte quelle imprese o a quelle persone che vogliono avviare una nuova attività, una start-up. Stiamo dando un canale legale e facile a chi vuole essere supportato, per evitare di cadere nelle maglie dell'usura, per evitare di cadere in mano alla criminalità. La risposta deve essere rapida, chiara e unita.
Senta,
e così si combatte.
Sindaca, per quanto riguarda il tema per esempio della rabbia, mi veniva in mente, lei lunedì ha subito un attacco da parte di Casa Pound molto forte, tra l'altro Casa Pound, soprattutto Ostia, ha spesso provato a fare un po' l'occhiolino al Movimento 5 Stelle,
ma
lei
guardi,
li ha contrastati. Tra l'altro
qualcuno ci chiede
insomma se pensa di dare un'ulteriore stretta, magari chiedendo questo famoso sgombero dello stabile indebitamente occupato.
Assolutamente sì, del resto Casa Pound ce l'ha con me, perché è evidente che ho rotto un po' le uova nel paniere sia a Ostia sia soprattutto sull'immobile di via Napoleone a Roma, il famoso stabile Casa Pound al quale abbiamo tolto la scritta, perché poi ricordiamo che nessuno di questi due immobili che loro hanno occupato sono del comune, perché altrimenti avrei avviato le pratiche per lo sgombero. Uno è del demanio, quindi del MEF, e l'altro mi pare che è del demanio militare. Insomma, evidentemente ho chiesto e chiederò ancora di procedere allo sgombero. Non si può pensare poi di venire a insegnare a noi come si deve vivere quando nel frattempo le azioni sono tutte volte a violare la legge. Insomma, bisogna anche farsi un esame di coscienza. Ecco.
Senta,
io proprio non cedo ai loro ricatti.
Bene, chiaramente due dei temi fortissimi, diciamo, che sono stati menzionati a corpo un po' di domande fatte agli ascoltatori sono legate, e parlo per esempio di priorità dopo l'emergenza coronavirus, tema trasporti, molti dicono sulla Roma Lido non riusciamo a fare il distanziamento sociale, le tratte, poi parlano dell'ATAC, naturalmente situazione dell'ATAC che conosciamo, e il tema della spazzatura dell'AMA. Quale pensa che possa possa essere la priorità numero uno, insomma le priorità più importanti per la ripartenza dopo il coronavirus?
Allora, secondo me la priorità numero uno in assoluto è il lavoro. Guardi, questo glielo voglio dire, non voglio scombinare adesso le carte della sua domanda, però guardando sostanzialmente ai bisogni delle persone, al lavoro. Noi dobbiamo far ripartire il lavoro. Questo significa, per esempio, appunto, far riaprire e far lavorare tutti i locali e infondere fiducia, far sì che i romani possano tornare a vivere, a comprare, a spendere anche nella loro città e non solo i romani. Il tema del turismo, attirare turismo, anche domestico, quindi anche italiano. E poi per esempio il tema dei cantieri, io mi sto battendo, ma da sempre, però ancora con più forza evidentemente dopo questo periodo di Covid, per far capire come la semplificazione sugli appalti e consentirci di aprire velocemente cantieri possa essere un volano per la nostra economia, perché è fondamentale ridare, rimettere proprio liquidità nel sistema. I soldi servono per essere fatti girare.
Certo.
Quando io dico noi abbiamo dei risparmi che sono riuscita a ritagliare facendo bene i conti, scusatemi perché poi sembra una banalità, Roma, quando io sono arrivata, oltre al debito storico di 13 miliardi, aveva un altro debito da 1,2 miliardi, lo abbiamo ridotto, abbiamo riallocato le poste, cioè proprio le singole voci dove dovevano stare, abbiamo riavviato i cantieri e abbiamo iniziato a risparmiare, quindi accantonando delle somme per periodi di difficoltà, un po' come farebbe un buon padre di famiglia o una formichina. Adesso in un periodo di difficoltà stiamo dicendo fateci usare i nostri risparmi. Allora, queste sono tutte cose che si possono fare per far ripartire l'economia. I soldi che io li tenga fermi su un conto perché devono stare accantonati non ha senso.
Certo.
In questo momento devo poter aiutare il sistema.
Siccome però non abbiamo tantissimo tempo, io le volevo sollecitare sul tema, ecco, per esempio AMA e il tema ATAC, quindi spazzature e trasporti. Qual è il primo intervento, il più urgente che si può fare, che si potrà fare non appena sarà possibile, chiaramente?
Allora, intanto su ATAC, lei ha detto conosce bene la situazione, mi immagino che lei conosca bene anche quello che abbiamo fatto in questi anni, quindi nonostante avessimo un'azienda sull'orlo del collasso, l'abbiamo riavviata a un percorso virtuoso, abbiamo comprato nuovi autobus, cosa che non accadeva credo dal 2010, l'anno scorso sono arrivati circa 230 bus, abbiamo rimesso in funzione i 49 filobus che dal 2009 stavano marciando in un deposito, abbiamo iniziato a rimettere in circolazione 60 minibus elettrici che da qualche anno ormai giacevano abbandonati perché nessuno aveva fatto manutenzione, quest'anno arriveranno altri 328 autobus nuovi, insomma stiamo svecchiando un parco mezzi che vedeva autobus circolanti di 18 anni e questo per l'azienda di trasporti pubblica più grande d'Europa, una vergogna. Allo stesso tempo, sempre sul tema mobilità, perché questo interessa molto i romani, ricordiamoci, abbiamo avuto la possibilità di sbloccare velocemente 150 chilometri di piste ciclabili e stiamo lavorando su queste piste veloci. Mi permetta una notazione anche qui di complimenti ai miei concittadini, moltissimi stanno già utilizzando questi nuovi corridoi e stanno utilizzando non solo le biciclette ma anche i monopattini. E peraltro la vendita di bici e monopattini in queste due settimane è schizzata alle stelle, moltissimi negozi hanno finito sostanzialmente tutte le fasce, quelle di prezzo medio-basso, e hanno ormai in giacenza solamente i mezzi, quelli un po' più costosetti, che vuol dire che moltissimi si sono affacciati a questa nuova tipologia di mobilità.
Questa era una domanda, sindaca, che le avrei fatto sicuramente. Ho letto che soltanto l'1% dei romani si muove in bici, che è una percentuale troppo bassa. Ecco, forse
esatto.
Prima, vabbè, comunque ecco, l'idea di varare diversi chilometri di piste ciclabili chiaramente aiuta. Ci sono altre priorità che possono altre priorità per quanto riguarda il trasporto alternativo che possono essere messe in campo?
Assolutamente, abbiamo eliminato, come si dice, le barriere all'ingresso per i nuovi operatori di sharing, per cui possono entrare a canone zero, e parliamo sia del car sharing che soprattutto del bike e scooter sharing. A partire dalla fine di questo mese dovremmo avere un nuovo operatore che scaricherà materialmente in città oltre 1000 monopattini e ne stanno arrivando tanti altri. Insomma, ci stiamo allineando a diventare una capitale.
La famosa funivia
europea.
Si farà?
La famosa funivia siamo in attesa dei decreti attuativi da parte del Ministero dei Trasporti, che ha approvato il progetto, adesso diciamo questi decreti dovevano arrivare molto prima dell'estate, poi c'è stato il coronavirus e quindi tutta l'Italia ha avuto una battuta d'arresto e abbiamo sterzato sulla, diciamo, sull'emergenza. Adesso stiamo riannodando tanti fili, per cui appena il ministero approva il decreto attuativo procediamo con le ulteriori attività.
Senta, vado velocissimo.
Però i cittadini, soprattutto della zona di Casalotti e di Roma Nord e di quel quadrante lì, possono stare tranquilli, è un progetto che andrà avanti.
Andrà avanti. Vado velocissimo sulle domande dei nostri ascoltatori. Molti papà e mamme chiedono la situazione scuole, in particolare asili, materne, comunali evidentemente, quando riaprono, che succede da quel punto di vista?
Allora, sicuramente, ecco, qui devo fare un attimo una precisazione in modo che non ci sia confusione. Le scuole, intesa come proprio come scuola, riaprirà a settembre, ma stiamo monitorando evidentemente tutto e stiamo lavorando insieme al ministro Azzolina.
Sì.
Quello su cui stiamo lavorando adesso, quindi scuole, nidi, scuole dell'infanzia, proprio il tema educazione, anche perché, diciamolo, sono stati bravissimi i nostri insegnanti, le nostre famiglie, i nostri bambini a fare le lezioni a distanza, ma non può essere quello il metodo definitivo. Questo è a tutti, certo, molto chiaro. Quello su cui stiamo lavorando invece è l'apertura degli spazi come centri estivi, apertura che dovremmo riuscire a fare nei mesi di luglio, forse se riusciamo a trovare degli spazi consoni anche in alcuni casi a partire da giugno. Stiamo lavorando in maniera molto molto pressante, soprattutto cercando di capire che cosa ci dice il ministero, perché noi le indicazioni le dobbiamo attendere da loro. Se ci danno il via libera per giugno partiamo a giugno, se ci danno il via libera per luglio partiamo a luglio. Insomma, vogliamo consentire ai nostri bimbi, che probabilmente sono stati quelli che hanno sofferto di più questo distanziamento, di ricominciare a tornare a giocare con i loro amichetti.
Senti,
perché non possiamo avere dei piccoli licantropi in casa, hanno bisogno proprio del contatto sociale.
Sempre per quanto riguarda la riapertura, molti ci chiedono degli uffici comunali, riaperture uffici comunali.
Allora, gli uffici comunali non si sono mai fermati, benché fossero chiusi abbiamo continuato a erogare servizi online, rispondere al telefono e alle mail. La riapertura sarà graduale, cercheremo di lavorare in modo online, quindi a distanza, tutto ciò che è lavorabile, in modo tale che sia anche più semplice avere i servizi e più immediato. Gradualmente riapriremo gli uffici che devono lavorare in presenza e che comunque anche qui ad oggi hanno mantenuto una buona percentuale. Il mio obiettivo sarebbe quello di mantenere ancora una quota importante di lavoro online da casa, però cambiando un po' il parametro, non si lavora più a ore ma a progetto, cioè com'è veramente il principio del lavoro agile, dello smart working.
Certo, certo.
Quindi dobbiamo mantenere alta l'efficienza e possibilmente elevarla ancora di più, però allo stesso tempo possiamo differenziare i servizi. E poi abbiamo, mi permette di dire, una bella collaborazione ormai consolidata da un anno con le edicole di Roma, che per esempio erogano tutta una serie di servizi, ad esempio i certificati, il certificato di residenza o l'atto, lo stato di famiglia, non li faremo più presso le anagrafi magari le teniamo per fare le carte d'identità elettronica dove bisogna necessariamente recarsi in presenza o per fare alcuni altri atti particolari, certificati di nascita e di morte. Tutto ciò che invece è possibile fare online, per chi non ha la possibilità si può recare nelle edicole della nostra città e farsi stampare lì il documento. Quindi questa collaborazione peraltro consente anche di avere punti molto più capillari in città dove trovare il servizio, quasi il servizio a casa, oserei dire.
Benissimo, senta, io ho notato che, vabbè, siamo in tempo di coronavirus, però bisogna anche pensare a delle cose che riguarderanno il nostro futuro, e insomma tra le tantissime domande ne arriva una che io non posso non farle, parafrasando Carlo Verdone che diceva: sto fiume ci serve o non ci serve? O stadio da Roma ci serve o non ci serve? O famo o non lo famo, sindaca?
Allora, lo stadio, come sapete, è un progetto enorme, uno dei più grandi progetti che ha avuto Roma. Stiamo lavorando, non abbiamo mai smesso in realtà di lavorare, perché la conferenza di servizi qualche anno fa aveva approvato il progetto con una serie di prescrizioni, si chiamano così, una serie di condizioni che dovevano essere rispettate. Stiamo lavorando insieme alla, come dire, rispettare tutte queste prescrizioni e insomma a breve ci saranno novità.
Bene. Siamo molto curiosi di conoscerli a questo punto. Telegrafico su un ultimo paio di cose. Allora, la prima è: se dovessero chiederle la cosa che è più orgogliosa di aver fatto nel suo mandato di sindaca, quella che invece non ha fatto ancora e che vorrebbe assolutamente riuscire a fare prima della fine del mandato.
Allora, orgogliosa di aver invertito la rotta. Tutti ricorderanno che durante le prime interviste io dicevo: Roma è come un transatlantico, dobbiamo invertire la rotta. Allora, riuscire a rimettere, perché sono cose che magari non vengono percepite, ma poi si vedono gli effetti. Essere riuscita a invertire la rotta sul bilancio significa che noi oggi abbiamo un po' di risorse per fare quello che serve. Aver fatto orgogliosa di aver riavviato gare ed appalti. Quando noi siamo arrivati non c'era un euro sulla manutenzione delle strade, non c'era un euro sul verde. Ora, per carità, si potrà dire che c'è ancora tantissimo da fare, non c'è dubbio, ma oggi abbiamo incardinato la macchina amministrativa per fare quelle cose. Sulle strade avete visto, ci sono tantissimi cantieri in città e questi cantieri ci sono stati anche durante il Covid, anche durante la fase di lockdown, non si sono mai fermati. E adesso piano piano la macchina sta iniziando ad andare da sola in autonomia su tutta una serie di servizi di base sui quali prima non camminava. Ok, quindi questo è fondamentale, perché una volta che la macchina inizia a lavorare da sola su queste cose si può pensare in grande. Quello che non ho fatto, ancora un sacco di cose da qui alla fine del mandato.
Tanto c'è tempo, c'è tempo, magari anche altri 5 anni. Tra poco le chiedo una cosa che lei immaginerà. Comunque prima però il Movimento 5 Stelle in questo momento è alleato con il Partito Democratico. Lei si è spesso punzecchiata con Nicola Zingaretti. Vorrebbe, come immagina un rapporto di collaborazione? Vorrebbe una collaborazione maggiore, diversa con la regione, con Zingaretti in particolare?
Guardi, mi lasci dire una cosa, noi sindaci siamo, come dire, sul territorio H24, siamo sostanzialmente il front office dei cittadini per qualunque tipo di problema, ed è quello che accade è che tutti quanti abbiamo gli stessi problemi con i governatori, perché noi siamo sul territorio davanti ai cittadini, noi siamo quelli che cercano di risolvere i problemi. È inevitabile che più ci si allontana dai cittadini, più ci sia una misconoscenza dei problemi, ecco, mettiamola così.
Senta, la domanda non è se pensa di ricandidarsi, perché mi pare evidente che si ricandiderà, la domanda è chi glielo fa fare.
Questo lo dice lei.
No? No,
questo
vabbè.
Lo dice lei, insomma.
Beh, ci dica,
c'è
ci dica.
Tanto da fare da qui alla fine del mandato che...
Beh, la tentazione però ci può dire c'è, mi pare, insomma, no? Mi pare evidente.
Guardi, la tentazione di completare tantissime cose che ho in cantiere, e da qui alla fine del mandato avremo tantissime cose da fare. Questo è il mio obiettivo adesso, cercare di dare ancora più risposte, riavviare i progetti che sono rimasti in sospeso durante il coronavirus. Abbiamo
anche perché ci ha parlato di cose molto ambiziose, quindi insomma anche per finire questo lavoro, un altro quinquennio immagino.
Ambiziose. Roma è una città che, anche se non viene riconosciuta come capitale in Italia, perché diciamocelo, in tutti i paesi del mondo la capitale ha uno status a parte, in Italia no, perché non si può dire, non si può, perché le persone si offendono se Roma viene trattata da capitale. Però Roma sta riconquistando uno spazio internazionale, ma a partire adesso, non ce lo ricordiamo, ma tantissime competizioni internazionali, dalla Formula E a UEFA 2020, che è diventata per il Covid 2021, abbiamo ritrovato una dimensione internazionale. Questo ci viene riconosciuto sia nei circuiti internazionali di cui la città fa parte, sia, non dimentichiamocelo, in moltissime capitali straniere mi hanno chiesto dei dossier per capire come Roma avesse superato il Covid, cioè noi siamo stati d'esempio anche per le altre città. Roma sta riconquistando uno spazio internazionale che prima non aveva.
Quindi, io penso che quindi altri 5 anni potrebbero essere utili per mettere in campo queste cose. Poi insomma vedremo se lei annuncerà ufficialmente insomma questa ricandidatura, magari ce lo comunicherà. Io qui ragazzi, quello che dobbiamo fare, abbiamo una marea di domande, non abbiamo più tempo, però perché abbiamo rubato tantissimo tempo alla sindaca, adesso le mettiamo tutte insieme, le impacchettiamo, gliele mandiamo in Campidoglio.
Vabbè, poi ci possiamo anche risentire se volete. Se sì, ci sono tutte queste domande, io sono contenta di poter rispondere.
Se lei vorrà ci risentiamo volentieri al telefono, e poi appena sarà possibile, se ci viene a trovare in studio, ci mette anche un po' di musica, perché vedo che le sue scelte musicali sono notevolissime, quindi adesso chiudiamo proprio con la sua scelta musicale.
Qualcosa, tra l'altro io all'università andavo con Boris.
Il nostro Boris Sollazzo, che è qua, che la saluta. Insomma.
Ciao. Ecco, e poi li ascoltavo sempre, quindi insomma sono molto emozionata adesso. Beh, non sembra, ma io...
La sindaca, lo può dire, scusi, la sindaca ascoltava Radio Rock, può dirlo?
La sindaca ascoltava Radio Rock, è una selezione musicale molto
ascolta ancora Radio Rock.
Ha Ascolto molto, meno di quello che vorrei, mettiamola così.
Ecco, mettiamola così, non però,
volendo.
La radio preferita.
Durante i tragitti in macchina, questo sì, lo posso dire.
Sono contento di te. La radio preferita della sindaca è Radio Rock. Questa è la sua diciamo, dichiarazione di questa mattina. Bene, grazie. E chiudiamo con che cosa, sindaca?
Lo devo dire io?
Ma sì, lo dica lei.
Cioè, faccio un annuncio, sì, mi sta dicendo questo?
Sì, sì, la lancia lei proprio la canzone. Noi salutiamo qua e lei lancia la sua scelta musicale.
La mia scelta musicale per oggi è Patti Smith, Dancing Barefoot.
Benissimo, grazie sindaca, a presto.
Grazie,
grazie,
a
grazie
voi.
Sindaca.
Buon lavoro.
Virginia Raggi, buon lavoro, grazie. Radio Rock
Podcast. Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente. Anche in podcast.